Se non avete delle cose da sollevare, argomenti, osservazioni, richieste, passiamo alla meditazione della parola che riguarda la fine dell'epoca rosea sulla Terra per il passaggio all'epoca drammatica. Rosea per me sono i giorni sulla terra in cui c'era il Signore, il Padre, e drammatici sono quelli in cui il Padre è stato costretto a decidere di andare via e ha lasciato l'uomo con il capo che si era scelto. Sono evidentemente in Genesi, ma dicendo queste cose il senso è che, lo leggiamo per farci capire bene, se guardiamo la Genesi, nel capitolo 1, altre volte ho già parlato di questo aspetto, ma mi sembra che sia importante ribadirlo, e al capitolo 1, versetto 1, e poi per tutta la prima parte di questo stesso, o tutto l'intero capitolo, si dice: nel principio Iddio creò i cieli e la terra. E poi successivamente, per esempio al versetto 4, Dio vide, al versetto 7 Dio fece, al versetto 10 Dio chiamò, cioè c'è sempre Dio. Dio che nell'originale è Elohim, e rappresenta Elohim, è Dio è un termine plurale che quindi rappresenta Dio nella sua unità di Dio trino. Però si parla di lui personalmente e direttamente. Andiamo avanti con questa situazione in cui è sempre Dio, finché alla fine del all'inizio del capitolo 2, al versetto 3, ancora troviamo che c'è questa parola: e Dio benedisse il settimo giorno, lo santificò, perché in esso si riposò da tutta l'opera che aveva creata. Nella mia Bibbia, qui a un certo punto c'è un piccolo spazietto, un'interruzione, e dice la formazione dell'uomo e della donna. Più o meno sono cose tutte. Se leggete, come me, il primo versetto, che è il 4, dice... Io non vedo più niente, scusate, sto diventando orlo. Allora, il versetto 4 del capitolo 2 dice... Queste sono le origini dei cieli e della terra quando non furono creati nel giorno che c'è il Dio, c'è l'Eterno, il Dio. Cioè, qui comincia quella parte in cui è finito il grande tema della creazione e si entra nel momento in cui si deve creare l'abitante di questo contesto. Abbiamo già detto altre volte che l'Eterno, che nell'ebraico è Yahweh, è Dio nella veste di rapporto con l'uomo. Allora, qui noi troviamo che insieme a Dio come creatore in generale viene in evidenza anche l'Eterno, perché si trattava qui di cominciare l'opera proprio appunto dell'uomo, la nascita, diciamo, dell'uomo. E se leggiamo, ma guardate a colpo d'occhio, vedete che continuamente dice... l'Eterno Dio, perché l'Eterno Dio non aveva fatto piovere sulla terra e l'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra. Quindi anche qui è molto più chiaro e importante che l'Eterno Dio, il Padre e il Figlio insieme hanno operato per la realizzazione dell'essere umano. Del resto con coerenza di quello che è detto nella pagina precedente quando disse facciamo l'uomo. Era come se il padre dicesse, senti figliolo, facciamo l'uomo. Qui, adesso, padre e figlio, gli Eterni Dio, Yahweh e Elohim, formano l'uomo dalla polvere della terra e così via. E tutto quello che segue, se date proprio un'occhiata trasversale, in tutto il capitolo 2, continua a usare questo soggetto attivo. Se passiamo al capitolo 3, l'Eterno Dio ricompare dopo il peccato ed è al versetto, udirono, al versetto 8, e udirono la voce dell'Eterno Dio. È ancora lì l'Eterno Dio. Siamo ancora in epoca di Eden. Poi c'è una successione delle sentenze che Dio ha dato, che sono tutte quante sempre usando questo Eterno Dio. Ce n'è una sola, 11, versetto 11, in cui non c'è Eterno, c'è solo Dio. E Dio disse: chi ti ha mostrato che eri ignudo? Hai tu mangiato del frutto dell'albero del quale ti avevo comandato di non mangiarne? Qui fa differenza, perché Dio rimane l'autorità assoluta e qui imputa il punto fondamentale, che è l'accusa del peccato. L'accusa del peccato. E quindi, come Dio assoluto che comprende anche il Dio figlio, è lui che parla in quella veste. Non so come siano andate le cose, credo sia inimmaginabile, ma forse c'era una voce diversa quando era Dio che parlava. Perché questa voce di Dio qua deve essere analoga al tuono della voce quando disse: e sia la luce. Adesso un'autorevolezza di questo genere. Dopodiché ritorna sempre l'Eterno Dio, l'Eterno Dio, l'Eterno Dio. Andiamo avanti e sappiamo come sono andate le cose, ma al versetto 22 troviamo che ancora l'Eterno Dio disse: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, quanto a conoscenza del bene e del male. Guardiamo, questo conferma che erano padre e figlio, guardiamo che egli non stenda la mano e prenda anche del frutto dell'albero della vita e ne mangi e vive in perfetto. Perciò l'Eterno Dio mandò via l'uomo dal giardino dell'Eden perché lavorasse la terra donde era stato tratto. E così egli scacciò l'uomo e pose ad oriente del giardino d'Eden i cherubini che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante e custodite per custodire la via dell'albero della vita. Tragedia, chiude qua. Qua proprio si chiude. Dobbiamo immaginare che a questo punto, pur essendo sulla terra, perché l'Eden, dice qua, era l'incrocio dei quattro fiumi, il Tigre dell'Eufrate e di quegli altri due, il Pisum e il Gion, no? Quindi era sulla terra, ma era, come posso dire, un angolo della terra trattato in un certo modo. Quindi il dire che Dio si è ritirato sì dalla sua presenza sulla terra in quel contesto. Però l'uomo che intanto era stato creato era entrato sulla terra ed era entrato nel ruolo di sottoposto al re che si era scelto. Perché nel momento in cui l'uomo ha disobbedito a Dio e ha dato ascolto al maligno, vuol dire che ha scelto di preferire l'autorità del maligno piuttosto che l'autorità del Signore. E siccome tutta la terra, è scritto nei versetti che abbiamo saltato, ma li conoscete, tutta la terra è stata data come dono all'uomo, quindi era il suo regno. Allora, se il re si vende a qualcun altro, il regno di quel re va sotto la guida e il comando dell'altro re, di quello a cui viene venduto. Quindi la terra, con tutte le sue ricchezze e caratteristiche, è diventata un regno del maligno, che è tuttora così, non è ancora cambiato, cambierà. E poi finendo il capitolo 3, al capitolo 4 cosa succede? Guardate un po', leggiamo. Ora Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino e disse: ho acquistato un uomo con l'aiuto dell'Eterno. Poi partorì ancora e partorì Abele, fratello di lui, e Abele fu pastore di pecore e Caino lavatore della terra. E avvenne che avvenne di lì a qualche tempo che Caino fece un'offerta dei frutti della terra a chi? E Dio? Non c'è? Perché adesso siamo sulla terra, se Dio, Elohim fosse stato sulla terra, avrebbe distrutto tutto, perché non poteva lui, che aveva creato tutto il regno, la struttura della terra per l'uomo, l'uomo l'aveva venduta da un'altra parte, lui non sarebbe stato fuori dal suo contesto di regalità, di governo e di dominio. Quindi qui troviamo che sulla terra chi c'è è Yahweh, cioè proprio colui che deve mantenere il contatto con l'uomo. È lui che fa, come ben sappiamo, da mediatore fra il padre e gli uomini. Anche adesso è così, meno male che è così, è proprio maturata da questo punto. Da questo punto in poi succede che noi siamo, diciamo, protetti da poterci presentare e parlare con il padre attraverso il figlio. E da qui in poi, se voi leggete la parola, la girate, c'è sempre eterno, l'eterno, l'eterno, cioè Yahweh, 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 Yahweh. Perché è tutta roba che si svolge sulla terra. E quindi è, come chiaramente si legge, l'eterno Dio per l'uomo che è mandato sulla terra per essere il mediatore appunto fra l'uomo e Dio, Dio Padre. E adesso però andiamo un poco a vedere che cosa è successo nei primissimi tempi sulla terra. Gli eventi in parte penso che li conosciamo, però riprendo soltanto dal versetto 3, avendo già letto i precedenti, che Caino fece un'offerta di frutti della terra all'Eterno. E Abele offerse anch'egli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. E l'Eterno guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e l'offerta sua. E Caino ne fu molto irritato e il suo viso ne fu abbattuto. E l'Eterno disse a Caino: perché sei tu irritato? E perché hai il volto abbattuto? E sembra meravigliato, ma perché hai il volto abbattuto? Come dire, non stai capendo mica bene. Hai il volto abbattuto. E poi continua e gli dice: il volto abbattuto. Se fai bene non rialzerai tu il volto, ma se fai male il peccato sta spiandoti alla porta. Non sta dicendo che ancora l'abbia commesso in qualche modo, sta spiandoti, attento che sei lì per. E sta spiandoti alla porta, i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. Poi torneremo ancora su questo aspetto. E Caino disse ad Abele suo fratello: usciamo fuori ai campi. E avvenne che, quando furono nei campi, Caino si levò contro Abele suo fratello e lo uccise. Quindi la risposta di Caino all'invito, perché era un invito premuroso, se vogliamo, fatto dall'Eterno, da Dio per l'uomo, proprio per lui, c'era solo lui praticamente, Dio per l'uomo, era un invito premuroso. Non l'ha condannato, gli è solo, ha detto: guarda che non hai fatto bene, però se e da chi dipende, se dipende da te. Se fai bene rialzerai il tuo volto. Lo metto con sotto forma interrogativa, che è tipica del modo di scrivere, però era inteso che se fai bene rialzerai il tuo volto, perché lo dico io e io sono nelle condizioni di dirle e sono stato lasciato qui proprio per te, dal padre. Caino disse a Abele suo fratello: usciamo fuori dai campi. E avvenne che, quando furono nei campi, Caino si levò contro Abele suo fratello e lo uccise. E l'Eterno disse a Caino: guardate com'è stato gentile. Sapevano che l'aveva ucciso, sicuramente lo sapeva, però cerca ancora di venire gli incontri. Dice: scusa, dov'è tuo fratello? Ha fatto finta di niente. Perché? Ma perché voleva dargli ancora la possibilità che quello mi abbia fatto arrabbiare, l'ho ammazzato, non lo so, qualcosa di questo genere, cioè potesse uscire di suo a dire cos'era successo, cioè una confessione più o meno precisa, più o meno profonda, ma ci fosse, perché il Signore ha bisogno di questo. Rispose invece in maniera antipatica: non lo so. Sono io forse il guardiano di mio fratello? Dice: cosa vuoi che me ne freghi di mio fratello? Cosa c'entro io? bruttissima risposta, che non ammette veramente alcuna speranza, alcuna via di fuga per la correzione. E difatti l'Eterno disse: che hai tu fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra. E quindi devo passare a una condanna per te. E dice: e ora tu sarai maledetto, condannato a errare lungi dalla terra che ha aperto la sua bocca per ricevere il sangue del tuo fratello dalla tua mano. Quando coltiverai il suolo, perché era contadino, mentre Abele era pastore o coltivatore di bestiame, quando coltiverai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti. Tu sarai vagabondo e fuggiasco sulla terra. Caino ci prova ancora, ma non offre niente, offre solo una lagnanza. Dice, Caino disse all'Eterno: il mio castigo è troppo grande, perché non lo posso sopportare? Ecco, tu mi scacci oggi dalla faccia di questo suolo e io sarò nascosto al tuo cospetto. Come dire, è colpa tua, tu mi abbandoni, sta dicendo questo, tuo cospetto. E sarò vagabondo e fuggiasco per la terra, e avverrà che chiunque mi troverà mi ucciderà. Allora, queste parole stanno a dire che Caino non era assolutamente pentito, però aveva una pretesa di essere ancora, che gli fosse data ancora una possibilità. Ora, se non ha di che lavorare, sarà vagabondo e fuggiasco sulla terra, c'era il pericolo che potesse venire ucciso. Quindi se viene ucciso, capisce anche lui che se vengo ucciso quell'imputazione mi rimane. E quindi come faccio? E il Signore ancora una volta gli dà una possibilità, perché dice al versetto 5: perciò chiunque ucciderà Caino sarà punito 7 volte di più. E l'Eterno mise un segno su Caino affinché nessuno, trovandolo, l'uccidesse. Cioè, guarda, non c'è quel problema che qualcuno, trovandoti vagabondo, che non hai di che mangiare, eccetera, ti uccida, perché faccio io in modo che non ti uccidano. E perché succeda che tu non sia confuso con un altro, ti faccio un segno per cui tutti lo sanno e non ti toccheranno. Cioè avrai tutto il tempo della tua vita per pentirti, perché non l'hai ancora condannato. Tutto il tempo della tua vita per pentirti. Dipende quindi da chi. Quanto mai dipende da lui. Già anche prima c'era la stessa situazione. Già prima, se rialzerà, chi doveva rialzarsi? Chi doveva essere attivo per ottenere perdono di Dio? Se tu ti rialzerai, no? Se tu ti, cosa dice, fai bene, allora il fai bene è una scelta di Caino, l'ha rifiutata. Il secondo passaggio, vediamo che lo uccide. Quindi ancora non ha raccolto neanche questo secondo invito. E la situazione è decisamente precipitata, perché prima era quando era invitato a fare bene, Abele era vivo, quindi diciamo poteva bastare scusa, non lo so. Però voglio dire, era ancora molto gestibile. Infatti è molto morbida la riprensione del Signore. Però quando l'ha ucciso, il Signore dice: che cosa hai fatto? Perché l'uccisione, la morte, l'omicidio è una cosa gravissima. Oggi al mondo non ci si pensa più, ma chi è che dà la vita a chiunque di noi? È il Signore. Togliere la vita a una persona, quindi uccidere un'altra persona, è un interferire in logica personale, umana, a dare un giudizio nei confronti di una persona della cui vita il padrone è il Signore. È sempre così. Difatti dice che hai tu fatto, hai fatto un errore gravissimo, e quindi adesso tu sarai costretto a fuggire. Il fuggire, che qui era fisico, dobbiamo prenderlo come un fuggire di tipo morale, il senso di colpa ti correrà dietro. Nella terza possibilità, quando il castigo è troppo grande, eccetera, eccetera, gli dice: bene, nessuno ti ucciderà perché sarà punito 7 volte più di lui, e ti metto un segno. Cioè, guarda, ti do ancora una possibilità, nessuno ti verrà a toccare. Quindi a maggior ragione, se vuoi, puoi, se non vuoi, è finito. Quante volte quindi il Signore ha aiutato o ha sollecitato Caino? Tre volte. E se voi guardate, c'è una de-escalation, o la possibilità che era larga al primo tentativo, è andata decrescendo. Perché quando ha detto ti metterò un segno, l'ha lasciato a se stesso. Ha lasciato a se stesso, ma il Signore sapeva che se avesse voluto costui, nel tempo della sua vita, e vivevano sui 900 anni, quindi aveva tempo, no? Se avesse voluto, avrebbe potuto a un certo punto ripensarci e fare quello che aveva mancato all'inizio. Cioè, se fai bene, cosa doveva essere quel bene da fare prima? Era verso suo fratello? No, era verso me. Se tu farai bene, poi come mi dice, non rialzerai il tuo volto, te lo rialzo io. Quindi c'è proprio una sequenza con una possibilità di successo per il recupero del peccato di questo uomo, che era un peccato di invidia, penso, più o meno, è in decadenza. Era all'inizio, al primo tentativo, diciamo, al primo impatto, c'era una possibilità grande. Il Signore era lì, ma poi poco per volta è andato che il Signore non c'era più, l'ha lasciato da solo. Ci sarebbe stato per la sua misericordia. Questo ci deve far riflettere che è una proiezione di quello che è il pensiero di Dio, il pensiero di Dio verso di noi. E questo concetto lo ritroviamo, credo che molte volte l'abbiamo passato, e forse lo ricorderete tranquillamente anche voi, lo ritroviamo in Giobbe 33. Giobbe 33, quando c'è Elia che gli fa un bel predicozzo, durante il quale Giobbe sta zitto. Andiamo al capitolo 33 di Giobbe, dove troviamo Eliu che parla al nostro Giobbe e gli fa il caso dell'uomo che può essere ammonito sul suo letto, sono versetto 19 adesso, dal dolore, dall'agitazione incessante delle sue ossa, quando non ha in avversione il pane, cioè quando sta male, quando è tormentato dalle sue cose comode che ama e che gli piacciono, che queste cose lo costringono, ci costringono a pensare. Dice che quando sentiamo che l'anima nostra si avvicina alla fossa, la nostra vita è quella che danno morte. Ma, dice, se presso a lui v'è un angelo, un interprete, uno solo fra i mille, che mostri all'uomo il suo dovere, chi è? Il Dio. Perché l'ultimo riferimento, o il primo in senso assoluto alla partenza, è sempre Dio. Cioè, il Dio ci ha dato il perdono, ma passando attraverso il Signore Gesù, che è l'Eterno. Alla fine Gesù ha dato una garanzia, ma l'autenticazione del perdono viene sempre da Dio. Allora, Dio ha pietà di lui e dice: risparmialo, che non scenda nella fossa. Ho trovato il suo riscatto. Anche questo in qualche modo ricorda comunque la figura di Gesù, il riscatto. Ma andiamo avanti. Allora il suo cuore diventa, la sua carne diventa fresca più di quella di un bimbo, e gli torna i giorni della sua giovinezza, implora Dio e Dio gli è propizio, gli dà di contemplare il suo volto come giubilo, con giubilo, e lo considera di nuovo come giusto. Ed egli va cantando fra la gente e dice: avevo peccato. Ah, l'hai detta, finalmente. Avevo peccato e pervertito la giustizia e non sono stato punito come meritavo. Ma questo valeva già anche per Caino, valeva già anche per lui. il Dio ha riscattato l'anima mia onde non scendere nella fossa, e la mia vita si schiude alla luce, alla luce. Ecco, tutto questo il Dio lo fa 2-3 volte all'uomo. Ecco, è la prima cosa che ha fatto. L'evento per il primo uomo, che ha peccato, il nostro Caino, dicevo prima, ci ha proprio fatto vedere che ha fatto 2-3 volte. 3 volte, con un de-escalation, un degrado progressivo, man mano che quello si imputava di più. Allora teniamo presente che senza arrivare a questo livello, che è un livello, diciamo, assoluto di peccato, che quindi a un certo punto vuol dire, adesso comunque lo vedremo, che viene chiusa la possibilità di entrare nella redenzione del Signore, c'è un principio di carattere generale. Quando noi ci impuntiamo, anche per cose sciocche, facciamo finta, diamo retta alla nostra carne, preferiamo ma qui, ma là, ma su, ma giù, sentendo nello stesso tempo quel tanto di tormento, di richiamo dell'anima che il Signore attraverso lo Spirito ci manda, teniamo presente che più resistiamo, più stanno, o meglio, vanno sempre calando la forza di questi inviti che il Signore ci manda. Ci abituiamo, ci fa comodo restare nella nostra brolla, e quella a un certo punto diventa grave o irrimediabile. Leggo gli ultimi versetti, dice: tutto questo Dio lo fa 2-3 volte l'uomo per ritrarre l'anima di lui dalla fossa, perché su di lei splenda la luce della vita. Sta attento, Giobbe, dammi ascolto, taci e io parlerò. Se hai qualcosa da dire, rispondimi, parla, che io vorrei poterti dar ragione. Se no, tu dammi ascolto, taci e ti insegnerò la saggezza. Ma guardate che è proprio così anche per noi, eh? È proprio così. Sta attento, Giobbe. Uno può dire, sta attento, Giorgio, sta attento, Carla. Non c'è Carla, ma è lo stesso. Perché dammi ascolto, ci sta dicendo il Signore. Sta zitto, smetti di raccontarmi le tue visioni, ma sai perché io, poverino, qui e là. Sta zitto. Se tu taci, io parlerò al tuo cuore, ci sta dicendo. Se hai qualcosa da dire che evidentemente è oggettivo, significativo, non è semplice pura lagnanza, rispondimi, parla, che io vorrei poterti dar ragione. Vorrei poterti dar ragione. Vorrei. E quindi sta a dire che il Signore ha una disponibilità che è parallela di quella che ci ha mostrato nel caso di Caino. Altrimenti tu dammi ascolto. Se io posso ti do ragione in base a quello che tu mi dici. Altrimenti sta zitto, ascoltami e io ti insegnerò la saggezza. Domanda, Caino come è finito? C'è Giorgione che mi guarda.
No, scusa, come
è? Caino, come è finito? Allora, di questo signore si parla nella prima lettera di Giovanni. Nella prima lettera di Giovanni c'è scritto, guardate che volo, la condanna è a pagina 3-4, la prima lettera di Giovanni praticamente alla fine, dopo c'è solo l'Apocalisse, va bene, quasi. Allora, prima lettera di Giovanni, dov'è il versetto che non mi ricordo più, Apocalisse, prima lettera di Giovanni. Oh, non ho mica scritto il versetto, l'ho schiaffato. 12,
3.12,
bravissimo. Infatti, prima lettera di Giovanni 3, prendiamo un po' più indietro per entrare nello spirito, addirittura prendiamo la cosa più brillante che ci tirino su, al versetto 9. Chiunque è nato da Dio non commette peccato. Perché? Perché il seme d'esso dimora in lui e non può peccare perché è nato da Dio. Sembra che descriva la cosa dalla in discesa e la riconfermi tornando in salita. Bellissimo sto passaggio, proprio è detto e ribattuto. Da questo sono manifesti i figliuoli di Dio e i figliuoli del diavolo. Chiunque non opera la giustizia non è da Dio, e così pure chi non ama suo fratello. Poiché questo è il messaggio che avete udito da principio, che ci amiamo gli uni e gli altri, e non facciamo come Caino, che era dal maligno e uccise suo fratello. E perché lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie e quelle del suo fratello erano giuste. Non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Fa effetto pensare qua che dice chi ama i fratelli, non fratelli, ma adesso fratelli sono coloro che hanno creduto. Ma a quel tempo là, che fratelli c'erano? C'era Abele, perché io non c'era solo Abele, suo fratello. L'unica persona di suo rango con la quale potesse avere un rapporto era suo fratello. Bene? Poi adesso il concetto si è aperto, però qui ci lascia intendere che Caino non si era veduto durante tutta la sua vita. E allora cosa è successo? Bisogna che torniamo a volo indietro. Andiamo nel capitolo 4 della Genesi, ai versetti successivi a quelli che abbiamo letto precedentemente. Dunque siamo al versetto 16, capitolo di Genesi 4, 16. Caino si partì dal cospetto dell'Eterno, dimorò nel paese di Nod, ad oriente di Eden. E Caino conobbe la sua moglie, la quale concepì e partorì Enoca. Poi si mise a edificare una città a cui diede il nome di Enoch, dal nome del suo figliolo. E ad Enoch nacque Irad, e Irad generò Mehujael, quello lì, e questo qua generò Meushael, e generò Lamech. Questi tre sono passaggi veloci, ma poi di Lamech dice delle finezze, cioè racconta dei casi particolari, aspetti particolari che riguardano il peccato contro la società. Dice, e Lamech prese due mogli. Questo è già il primo errore, perché il Signore non ha stabilito così, aveva stabilito la tua moglie, non la tua moglie. Benissimo, generò, prese due mogli, il nome dell'uno era Ada e il nome dell'altro era Zilla. Ada partorì Yabal, che fu padre di quelli che abitano sotto le tende, presso i greggi, e il nome del suo fratello era Yubal, che fu il padre di tutti quelli che suonavano la cetra e il flauto. E Zilla partorì anch'essa Tubal Cain, l'artefice di ogni sorta di strumenti di rame e di ferro. La sorella di Tubal Cain fu Naama. E Lamech disse alle sue mogli Ada e Zilla, ascoltate la mia voce, moglie di Lamech, porgete orecchie al mio dire. Allora, questo qui l'autorità voleva praticarla, no? Ascoltate il mio dire. Sì, io ho ucciso un uomo perché mi ha ferito. Io ho ucciso un uomo perché mi ha ferito. Ho preso l'autorità di poter uccidere perché sono stato offeso. E ho ucciso un uomo perché mi ha ferito e un giovane perché mi ha contuso. Se Caino sarà vendicato 7 volte, Lamech lo sarà 77 volte. Quindi la grandeur di Caino è diventata super grandeur nella sua discendenza. E non ci deve fare, come posso dire, meraviglia che in questa paginetta successiva del capitolo 5, in sostanza, si percorrono circa 1500 anni e sono già finiti. Per parlare degli altri 1500 anni il Signore ha parlato ben più a lungo, ha detto tantissime cose, ma perché questi sono stati gli anni dell'orrore, perché all'inizio, essendo morto Abele, prima che nascesse Sem, che era il figlio successivo di Adamo e di Eva, chi faceva lo spaccatutto era Caino, con i suoi discendenti, che sono questi qua. Quindi è stata un'epoca di grossa malvagità, in sostanza. Comunque, arriviamo alla fine di questo capitolo 4, dice: il Dio mi ha dato un figliolo al posto di Abele. Adamo conobbe ancora sua moglie ed essa partorì un figliolo a cui pose il nome Set, perché, ella disse, il Dio mi ha dato un altro figliolo al posto di Abele che Caino ha ucciso. E anche Set nacque un figliolo a cui pose il nome Enosh. Allora si cominciò a invocare il nome dell'Eterno. Però questa è una nuova genia, perché quella di Caino stava già andando per i fatti suoi con quell'impostazione familiare che abbiamo letto prima. Allora si cominciò. Il che vuol dire che in quell'epoca, nei discendenti, nella discendenza di Caino, non c'era il concetto dell'onore all'Eterno. Era una massa maledetta. Ma difatti il Signore gli aveva detto: sarai maledetto. Gliel'ha detto, a meno che non ti penta. Non si è pentito e questo è il risultato. Quindi c'è stata una lunga genia, circa 1500 anni, di un ambientaccio veramente selvaggio. E lì un po' per volta si è introdotto la nuova discendenza di Abele attraverso Set, che ci viene descritta nella pagina successiva. Ed è da quel gruppo lì, nel capitolo 5 di tutto quell'elenco di re, che vengono fuori due personaggi. Uno è Enoch. Uno viene, da lì finalmente viene fuori uno che al Signore andava bene. E andava così bene che l'ha tirato fuori, perché se poi ne riparliamo un po' più in là. Infatti Enoch non è ancora ritornato. E l'altro, Noè. L'altro è Noè, di cui dice, rileggo le ultime parole del capitolo 6, versetto 8, ma Noè trovò grazia agli occhi dell'Eterno. Trovò grazia, non era perfetto, manco lui, ma per forza era figlio di peccato, come tutti. Però ha trovato grazia, e noi non abbiamo trovato grazia, pur essendo di natura identica a quella di Noè. E al versetto 9 successivo, questa è la posterità di Noè: Noè fu uomo giusto, integro ai suoi tempi, e Noè camminò con Dio. Sottolineo come al versetto 1 del capitolo 7, parlando ancora di Noè, gli disse: entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia, perché ti ho veduto giusto nel mio cospetto in questa generazione. Cioè, a fronte della dimensione, dell'intensità, della profondità, della conoscenza che avete potuto mettere insieme, vi considero giusti, il che è ancora un aspetto di grazia. Noi siamo graziati dal Signore quando sappiamo tutto della parola? No, non, se no potremmo andare a casa tutti, no? E però quando vede che c'è un atteggiamento giusto, di integro, ai suoi tempi, quali sono i tempi? Non credo più che siano tanto, in parte lo sono, i tempi in senso lato, ma possono essere i tempi dell'età, della persona, di ciascuno di noi. Quindi la giustizia di fondo che qui viene accettata per la genia di antediluviana è una giustizia speciale che il Signore ha voluto applicare per la miseria da cui sta venendo fuori. E ne ha trovati due che erano delle perle, veramente. Però ha ben sottolineato in questa generazione. Dopo questa generazione, adesso non vado più avanti su questo aspetto, emerge quella parte che poi conosciamo meglio. Però da chi nasce a questo punto? I successori dopo lo sbarco, chi sono? Quelli che generano la popolazione successiva. Sem, Cam e Jafet, che erano figli di Noè. Non è mai detto se erano dei bravi ragazzi come Noè, però era il padre, almeno, no? In ogni caso sembra proprio di poter dire che lo aveva trovato giusto rispetto alla sua generazione, e da lì ha potuto partire con un rango, un livello, diciamo, di credibilità, di onestà di cuore completamente diverso dalla generazione precedente, che era impastata, intrisa del carattere di Caino. E tutta quella l'ha distrutta, salvo Noè e i suoi e Enoch. Allora, se poi facciamo così una pagina qualsiasi, vedrete che praticamente sempre c'è l'Eterno Dio. L'Eterno. L'Eterno, perché questo adesso, tutto quello che succede qua è sulla Terra. Sulla Terra che non è proprietà di Dio, come sarebbe stata se non avessimo peccato. Alla fine poi ritornerà ad essere così, quando usciremo da quella trappola, chiamiamola così, un termine molto morbido, che ci siamo procurati attraverso il peccato. Ma tutto il resto, se guardate, salvo qualche citazione di riferimento specifico, come l'ho segnalata prima, nel caso di Giobbe, è sempre l'Eterno. L'Eterno, perché il Padre sta fuori e noi siamo... E abbiamo come mediatore presso di lui l'Eterno. E c'era una cosina che volevo dire. Dov'è che l'ho segnata? Non so. Niente. Allora, detto questo, noi dobbiamo fissarci su un punto, che il Signore si aspetta che gli rispondiamo. Nella nostra vita si aspetta che gli rispondiamo, c'è un evento, e aspetta che noi collochiamo con Lui, ma collochiamo col Signore. Il Signore o l'Eterno è la stessa cosa, dipende anche dalle traduzioni, cioè non è Dio, è Gesù. E si aspetta che noi collochiamo con Lui, come ha fatto all'inizio con Caino, che è andato a parlargli, gli dice: senti Caino, ma non credi che? Ecco, è ancora quello. Noi abbiamo la necessità assoluta, se vogliamo usarla, applicarla, di collochiare con il Signore. Ed è proprio il Signore, è l'Eterno quello che... Poi naturalmente c'è l'aspetto dello Spirito, ma è Lui, perché il mediatore è Lui. È Lui, l'Eterno, che ci... presenta, ci ha presentati e ci presenta e ci copre davanti al Padre. È sempre la croce. Il Padre è dietro, ma non vede noi come peccatori, perché siamo sottoposti alla croce. Ed è così, era già così là. Quindi non dimentichiamoci mai di questo aspetto, e non dimentichiamoci mai di questa sequenza in cadenza negativa, in scadimento delle possibilità che il Signore ti dà. Ma perché? Perché tre volte e non di più? Ma il costo di una di quelle volte cos'è stato? Cos'è per qualsiasi cosa che facciamo noi, o che facciamo male, meglio? Qual è il costo? È il venire Dio farsi uomo e farsi ammazzare per noi. Allora non possiamo mica tanto prenderla alla leggera, tutt'altro. Però accetta anche che facciamo così. Ma è chiaro che ogni volta che noi approfittiamo della sua benignità, perdiamo una possibilità. È un'offesa ulteriore che diamo al Signore. È venuto e dice: guarda, ci penso io, se tu non come prendo la parola esatta, dice, se tu fai bene non rialzerai il volto. Cosa vuol dire per noi se tu fai bene? Se tu smetti di ubriacarti, se tu smetti di quello che è il peccato che hai dentro, beh, io non ti rialzo il volto, lo faccio. Ed è una promessa di un fatto che già allora lasciava intendere che era avvenuto. Adesso poi, con tutta la conoscenza che abbiamo della parola, sappiamo perfettamente che agli occhi di Dio Padre noi siamo già coperti, nasciamo coperti dalla croce. Per cui insistere su un atteggiamento di errore, un atteggiamento sbagliato, è veramente una trappola, perché l'uscirne continua a peggiorare. Se continuiamo con l'atteggiamento, giustificandosi come? Ma poverino, io rimango solo, il segno della testa, perché diciamo quelle cose neanche adesso. Quindi facciamo veramente male, nostro danno, se a fronte di una riprensione del Signore facciamo finta di niente, cerchiamo delle scuse. Perché è un'offesa, dice, guarda che io per darti quella garanzia che ti dico a voce, mi sono fatto carico dei tuoi peccati e per quelli ho pagato con la mia vita. Non ci scherzo tanto sopra. Però ho la volontà, la disponibilità per provarci. Aspetto una risposta. Non dimentichiamo mai questo aspetto, perché nel suo principio non è assolutamente cambiato. L'aspetto fisico lì è secondario, ma la descrizione è perfettamente chiara. Va bene. Basta, sono le 10. Finiamo così. E Yahweh è sempre per noi, eh? Yahweh è sempre per noi. Che poi non si dica Yahweh, la pronuncia si... Oh, bene, lo stesso. Yahweh è sempre per noi. Che il Signore ci benedica. Ah.